Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Ho messo le cuffie per registrarla perché poi tanti la chiedono. E ringraziamo il Signore anche per questo passaggio di parola. E siamo al secondo mistero luminoso. Stiamo vedendo i misteri del Rosario. Secondo mistero luminoso che racconta soltanto l'Evangelista Giovanni. Le famose nozze di Cana. Queste nozze di Cana che ad ascoltarlo così come adesso l'abbiamo ascoltato è un episodio strano. Addirittura poi conclude l'Evangelista dicendo che questo è il primo dei segni, non il primo che poi ci sono tutti gli altri, perché in breve il primo è il più grande dei segni, tanto che Gesù manifestò la sua gloria. E i suoi discepoli credettero in lui. Noi che siamo pratici di Bibbia, potremmo dire, ma credere in Gesù, forse vedendo la resurrezione di Lazzaro, un morto che esce dalla tomba dopo 4 giorni, oppure il cieco nato, che addirittura, oppure tanti altri miracoli che Gesù ha compiuto e che sono stati veramente eclatanti. Però il più grande è questo. Il più grande è il cambiamento dell'acqua in vino in una festa di nozze. E se l'avevano già finito, vuol dire che erano già brilli, potevano dire: boh, il vino è finito e adesso facciamo altro. Non era una cosa essenziale raccontato così. Invece è importante perché il cambio dell'alleanza. Mi piace prendere questo versetto, che è il versetto di Romani 10, 3, 4, dove Paolo scrive: essi non hanno capito che Dio mette egli stesso gli uomini nel giusto rapporto con sé e hanno cercato di arrivarci da soli. Per questo non si sono sottoposti a Dio che salva in Cristo. Cristo è lo scopo e la fine della legge di Mosè. Perciò chiunque crede è posto nella giusta relazione con Dio. Ecco allora la cosa più importante, è questo cambio di alleanza. Cominciamo col dire il terzo giorno. Il terzo giorno, perché Giovanni parla di questo terzo giorno? Che cosa è il terzo giorno? E qui vedete che c'è il riferimento: il popolo si tenga pronto per il terzo giorno, perché nel terzo giorno il Signore scenderà sul monte Sinai alla vista di tutto il popolo. Nel terzo giorno che il popolo era fermo sotto il monte Sinai, il Signore scese con la sua gloria e diede i 10 comandamenti a Mosè, diede la legge. Quindi c'è questa legge dell'Antico Testamento. Adesso c'è un cambio di prospettiva, c'è un cambio di legge. Nel terzo giorno il Signore dona una nuova alleanza, dona una nuova legge. Quindi io voglio passare dall'antica alla nuova alleanza. E qui comincia: ci furono delle nozze. E le nozze per gli ebrei sono il motivo della festa. Quindi quando si parla di nozze, si parla di festa, perché le nozze erano un contratto dove il padre della sposa vendeva questa figlia al marito o al figlio del suo vicino, di quello che era, facevano un'alleanza, univano dei patrimoni, ma quindi era un contratto. Ma al di là del contratto poi c'era la festa che durava 7 giorni, la festa che era una festa di tutto il paese. Erano i tempi, c'erano i motivi per fare festa, non è che ce ne fossero tanti a quei tempi. Quindi le nozze fa riferimento al banchetto, non tanto al contratto tra i due contraenti per la compravendita dei figli, quanto la festa che c'era dopo. Ecco perché Gesù poi dirà: il regno dei cieli, il regno di Dio è simile ad un banchetto di nozze. Nel cambio dell'alleanza, quindi, c'è il cambio, la festa. Ritorniamo di nuovo, ecco perché il Signore ci ha ricordato questo cosa della felicità, e gira e rigira. Se noi guardiamo nei Vangeli, c'è sempre questo invito di Gesù alla festa, a scegliere la festa, a scegliere la felicità, a scegliere. E difatti, qui viene sottolineato, scorto un tale che non indossava l'abito nuziale, ordinò ai servi, legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre. Ecco allora perché io voglio fare festa con Gesù. E vi ricordo il terzo giorno, però se noi guardiamo, già siamo al secondo capitolo, Giovanni sta facendo primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, poi il terzo giorno, quindi siamo al sesto giorno, se consideriamo i vari giorni dell'inizio del Vangelo, e il sesto giorno nella Bibbia c'è la creazione dell'uomo e della donna e il primo matrimonio di Adamo ed Eva. Quindi in questo sesto giorno c'è un altro matrimonio, ed è il matrimonio di Dio con l'umanità, ed è il matrimonio nostro. La nostra fede in Gesù Cristo passa attraverso un matrimonio, il matrimonio con Gesù. Prendete il mio giogo sopra di voi, con jugo. Quindi entrare in questa festa, entrare in questo matrimonio con Gesù. Non c'è niente. E in questo matrimonio con Gesù si risolve a Cana. Io mi ricordo quando stavo a Oleggio, la professoressa Corinna Castriota mi portò un'anfora con del vino da Cana. Te lo ricordi? Che noi abbiamo fatto festa, l'abbiamo fatto poi nella messa. Solo che di Cana ce ne sono tre città. Praticamente ormai è chiaro che Cana veramente non esiste, neanche questo racconto e questo fatto è mai esistito, ma è soltanto una cosa che ha inventato l'Evangelista per far passare questo messaggio. Per carità, se andrete a fare il viaggio in Israele, andate a Cana e comprate, mi raccomando, il vino, e faremo la messa con il vino di Cana. Solo che Cana significa, eccolo qua, acquistare. A Cana di Galilea Gesù si acquista un popolo. Il popolo di Dio è il popolo che fa festa, è il popolo che vuole sposarsi con lui, che rifiuta questo zitellaggio spirituale ed entra in questa comunione con Dio. Attenzione, mi piace tanto una interpretazione dei rabbini, quelli convertiti poi al cristianesimo, dove si dice che la Bibbia si spiega con la Bibbia, e nel capitolo precedente ci sono gli apostoli che dicono: maestro, dove abiti? È qui. Dio abita nella lode. Dio abita. La lode, attenzione, non è mai la lode negativa o una lode triste o una lode depressa. La lode è il momento della gioia, è il momento dell'esaltazione. Dio abita. Dio non abita nel tempio. Dio non abita in questa situazione. Dio abita, ecco, qui, nella vita eterna. E dove eterna? Non significa vita oltre questa vita biologica che noi viviamo nella terra, ma vita eterna significa vita da Dio che è vita per sempre. Dio abita in questa pienezza di vita, noi dovremmo arrivare in questa pienezza di vita, è lì che Dio abita, in questa pienezza che dobbiamo realizzare in noi. Ecco allora la cosa. La madre di Gesù era lì. E quindi io voglio sentire la presenza materna di Nostra Signora negli eventi della mia vita. Nostra Signora ci accompagna. Anche Gesù fu invitato alle nozze con i suoi discepoli. Tutti noi vogliamo fare festa e tutti noi la facciamo, solo che in questa festa dovremmo invitare anche Gesù. Io voglio invitare Gesù nella festa della mia vita. Mancato il vino, viene a mancare il vino. Il vino è simbolo dell'amore. Quindi in questa vecchia alleanza, dove la madre è presente, dove la madre non c'è, in alcune traduzioni prima si traduceva non c'è più vino. No, non, il più non c'è, il vino non c'è mai stato. Nella legge non c'è mai stato l'amore da parte degli uomini. Dio l'ha data per come dono, ed è stato un grande dono, ma quando gli uomini l'hanno presa, poi noi lo vediamo, le persone che usano la legge per ferire, per bloccare, per uccidere, e l'abbiamo visto nei secoli anche nella Chiesa. In questa alleanza manca il vino, e chi se ne accorge è Maria. Ricordatevi, madre, no? Donna la chiama Gesù, è la parte spirituale. Qui abbiamo visto che il direttore della festa, il responsabile della festa, manco si accorge che manca il vino o che era finito il vino. Chi se ne accorge è Maria, e qui Maria la vediamo come donna, non la chiama mamma, e come parte spirituale. Qui vi dico soltanto questo accenno perché qui ci sono tanti riferimenti. Io voglio che il mio spirito si accorga della mancanza di amore in determinate aree della mia vita, in determinate situazioni della mia vita, dove io mi sto confondendo, magari posso andare verso la legge e non vado più verso l'amore. L'amore, quando ha bisogno di una legge, non è mai amore. L'amore è sempre gratuito, l'amore è sempre incondizionato, l'amore è sempre che non ha un merito. Ecco, allora, io voglio che il mio spirito si accorga della mancanza di amore, io voglio chiedere a Gesù le cose di cui ho bisogno. Maria nella storia poteva andare dal responsabile e dice: senta, manca il vino. Invece non va dal responsabile, il responsabile cade dal pero, il responsabile. E Maria va da Gesù e gli dice: non hanno più vino. Ecco, qui Gesù ancora cosa dice? Che cosa importa a me, otto donne, non è ancora giunta la mia ora. E poi, come dice alla donna cananea, e non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ecco, la nostra intercessione può accelerare i tempi. Magari, ecco, noi siamo un gruppo di intercessione. Ecco allora la cananea, ecco allora anche qui Maria. Gesù non vuole fare questo miracolo, Gesù non vuole operare, ma Maria insiste. Donna, non è ancora giunta la mia ora. No, noi con la nostra intercessione possiamo accelerare i tempi di una realizzazione di un progetto. Ho sentito una profezia di una persona che desidera una relazione, desidera una... Cioè, noi accogliendo la richiesta, io dico per me, ma penso che anche per voi, perché poi la gente quando capisce, fiuta che c'è un po' di spirito, quante persone ci danno le loro intenzioni, quante persone dicono prega per me. Ecco, l'intercessione è accelerare i tempi perché Gesù operi. Noi diciamo il Signore c'ha i suoi tempi, ed è vero, il Signore c'ha i suoi tempi, e ogni cosa si realizza a tempo giusto, ed è vero, ma allora l'intercessione a cosa serve? La nostra intercessione può accelerare i tempi. E sua madre disse ai servi, ma sappiamo che servo può essere servo al negativo, duoleo, o servo diacono, quello che è un servizio libero e liberante. Qui ci sono i diaconi, persone che fanno un servizio libero e liberante, e dice, sua madre disse ai diaconi, qualunque cosa dica, fatela. È l'unica volta che Maria si rivolge al popolo, è l'unica volta che Maria si rivolge alle persone. Poi vediamo che Maria dopo ha parlato a dovunque, e adesso parla ancora a Međugorje, cose. Allora, vi ricordo che Maria, in queste sono le ultime parole che troviamo di Maria, e dice: fate quello che lui vi dirà. Vi ricordo che in quanto Chiesa Cattolica, e ci credo, La rivelazione con il libro dell'Apocalisse è chiusa. Ma ve lo dico perché tante volte, anche in mezzo ai gruppi, un po' meno qui, però ti arrivano con la rivelazione della suora, la rivelazione di Tizio, la rivelazione di Caio, rivelazioni che magari vorrebbero aggiungere. Non si può aggiungere niente. Le rivelazioni, se voi ci fate caso, quelle di Fatima, quelle di Guadalupe, sono rivelazioni che chiarificano una parola o mettono in evidenza qualche cosa che noi abbiamo dimenticato, ma che è nella Bibbia. E dobbiamo fare riferimento sempre a Gesù. Qualunque cosa dica, fatela. Quindi, quando questi messaggi sono un po' troppo personalizzati, anche le nostre profezie dovrebbero dire quello che Gesù sta operando e quello che Gesù vuole dire all'assemblea, ma non delle cose nuove. Non ci sono cose nuove, la rivelazione è chiusa. Si può soltanto chiarificare. Ecco, ma ve lo ricordo perché tante volte ci sono queste rivelazioni che passano, i giorni di buio, i giorni di cose. E Gesù è stato chiaro e questo noi dobbiamo fare riferimento. Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo, dicono quando ricevono i 10 comandamenti. Ed ecco qui, erano collocate lì 6 giare di pietra. Io vi toglierò il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Le giare di pietra erano inamovibili, come inamovibili sono la legge e le persone che fanno riferimento alla legge. Caritas plenitudo legis, dice Paolo lettera Romani, l'amore è la pienezza della legge. Dobbiamo fare attenzione se il nostro cuore si è indurito. Ecco allora, il cuore di pietra. Leggiare 6, che è il numero imperfetto per eccellenza. Non erano giare come a volte vediamo nei dipinti, queste giare tipo così, che si portano appresso. No, erano giare tante, infossate, che non si potevano muovere. Ed erano vuote, non solo, perché tante ormai la legge è stata svuotata del suo significato. Ecco qua, fa riferimento a questo cuore di pietra. Per la purificazione dei giudei contenenti ciascuno un centinaio di litri. La purificazione che per gli ebrei avveniva attraverso le abluzioni, attraverso un rito esterno. Cosa che abbiamo fatto anche noi. Noi abbiamo fatto un rito esterno con l'acqua benedetta, ma la vera benedizione, la vera purificazione avviene nel tuo cuore. Tu ti puoi fare il bagno nel Giordano, nel Gange, ti puoi bagnare anche nel vino, ti compri un ettolitro di vino quando ci vai e ti bagni, ti fai l'immersione, rimani impuro. La vera purificazione sarà dentro. Gesù cosa ha detto? Chi crede in me? È bellissimo questo passaggio di Giovanni 7, 37, 39. Dovremmo stamparcelo qui. Chi crede in me? E credere non significa Gesù esiste. Credere in me significa il Vangelo per me è un modello di vita. Io voglio vivere secondo il Vangelo. Chi crede in me? Fiumi, non un fiume, fiumi di acqua viva. Sgorgeranno dal suo cuore, non all'esterno. La purificazione non è più all'esterna. Questa mia parola, che è la parola del Signore, ma io la sto commentando, avrà forza solo se entrerà nel vostro cuore. Se rimane soltanto a livello, sì, se partite sempre a fare una buona predica, sì, e rimane a livello mentale, non succede niente. Se entra nel nostro cuore, ecco lì scoppia l'unzione. Ecco allora, chi crede in me, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo cuore. Ed è bello che i commenti dicono: ma da quale cuore? Dal cuore di Gesù o dal cuore di chi crede? Da tutte e due. Ecco allora il motto del cardinale Corti, ex vescovo di Novara: cora cor loquitur. Sarà un abbraccio continuo. Ieri a Robecchetta abbiamo fatto l'abbraccio cuore a cuore, perché quando ci abbracciamo è un cuore che tocca l'altro cuore e lo senti. Adesso la signora dice: io prego per te, ma certo che lo so, perché quando uno prega, quando uno ti vuole bene, ma senti tutte queste vibrazioni, le senti.
Qualcuno diceva, ma ancora queste cose credi? Sì, perché lo senti, si sente. È così, cuore a cuore, scaturisce quando tu ci credi, scaturisce dal tuo cuore, perché dal cuore di Gesù passa nel tuo cuore. Questo è chi crede in me. E allora tutto, tutto passa, poi tutto ti cambia. Ecco, quindi io voglio abbandonare una religiosità di facciata vuota come le giare. E Gesù ha detto loro, riempite di acqua le giare. Le giare non conterranno mai il vino. Le giare Gesù le ha fatte riempire di acqua. E acqua è rimasta. E acqua è rimasta. E difatti, lo ben sapevano i servitori che avevano attinto l'acqua, perché loro le giare si riempiono di acqua e acqua rimane soltanto quando dalla giara lo tirano fuori, è lì che diventa vino. Questo perché? Perché il vino nuovo non si può mettere negli odri vecchi. E quello è lo sbaglio che facciamo tanti di noi. Facciamo un cammino carismatico, facciamo un cammino nello spirito, facciamo un cammino e poi cerchiamo di adattarci in quelle realtà obsolete, in quelle realtà che non hanno più valore, che non hanno più ragione di esistere. E lì c'è il fallimento della vita. Perché? Se tu sei nella legge, le persone che rimangono nella legge sono convinte, sono morte, la sera vanno a mettersi in un loculo, però sono convinte e vivono alla loro maniera. Se tu invece hai fatto l'esperienza dello spirito e poi vuoi metterla nell'otre vecchio, si spacca tutto e quindi sono quelle persone proprio fallite, quelle persone che poi diventano tiepide, non sono né fredde dalla legge né calde dallo spirito, diventano tiepide. E come ci ha ricordato, e vengono vomitate da Dio. Come quando io sono arrivato a Pinheiro dopo aver fatto un viaggio allucinante, tutti parabens, parabens, tutti alleluia, benvenuto, benvenuto. Cioè, quindi è così fa Dio con noi, se noi siamo tiepidi. Ecco allora. Io voglio vivere le nuove dinamiche del Vangelo. Dobbiamo cercare nuove espressioni per vivere la nostra fede. Ciò non significa che dobbiamo buttare tutto all'aria. Io vivo nel centro della religione, se così si può dire. Però per quanto posso, anche se è difficile, quanto posso, cerco di mediare. Ma attenzione, mediare non significa che io devo andare sempre da te. Significa che dobbiamo trovare 50-50. Anche qui tutte queste realtà nuove che sono comparse, che poi va a finire sempre che dobbiamo andare sempre noi da loro, per poi scomparire, per poi perdere, come ad esempio quando si è cercato di fare questo connubio tra cattolicesimo e protestantesimo, abbiamo tolto il rosario. Quei gruppi che hanno tolto il rosario sono falliti perché non possiamo. Io mi ricordo una volta c'erano alcuni protestanti ad una messa, dicevano: no, non possiamo fare canti a Maria per non infastidirli. Ma che? Io sono Mariano e io canto a Nostra Signora e canto il canto a Maria. Se a te io posso venire incontro a te, però ciò non significa che io per venire incontro a te devo e togliere le cose che sono mie. Questo teniamocelo bene perché la nostra individualità, come dice tante volte Papa Francesco, che è andato anche dai musulmani, l'unità nella diversità, l'unità nella diversità. Quindi teniamolo, però ecco, non buttare all'aria, però nuovo modo di vivere. Nuovo modo di vivere perché non si può mettere vino nuovo in odri vecchi. E le riempirono fino all'orlo, fino all'alto, fin dall'alto. Allora, le cose devono nascere dall'alto. Se le cose, come dico tante volte, siamo una fraternità di squilibrati. Il primo sono io, perché vi ho attirati io, attenzione. E qui io vedo la grandezza, cioè la grandezza di Dio, veramente, perché alcune cose umanamente non potevano nascere e soprattutto non potevano andare avanti. Come disse Gamaliele riguardo agli apostoli, se questa cosa viene da Dio non potrai contrastarla, se non viene da Dio cadrà, come sono cadute tante altre cose. Questo è importante. Le riempirono dall'alto. Le cose devono nascere dalla profezia, da Dio. E allora, se nascono dalla profezia, se nascono da Dio, le cose vanno avanti. Se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. E il regno di Dio è l'effusione. È l'effusione. E adesso noi faremo tra un mese esatto, no, tra un mese meno un giorno, il 24, faremo la giornata di effusione. E l'effusione è il regno di Dio, vivere il regno di Dio. Però se non rinasciamo di nuovo, e Nicodemo, che era un grande maestro, diceva: ma come posso rinascere io che sono vecchio? Come posso entrare nel grembo di mia madre? Noi dobbiamo rinascere da Dio. Noi siamo nati biologicamente, dobbiamo rinascere. E io ho capito per me che devo rinascere diverse volte, e sono le diverse chiamate. Dopo questo viaggio in Brasile, per me io ho avuto una crisi, no crisi, cioè una crisi tremenda, perché ti fai delle domande. E allora quando ci sono, è il bello che Gesù non ti dà le risposte le devi dare tu, e la domanda è dentro di te, è gravida, e a questa domanda non puoi rispondere, vabbè, devi dare una risposta che incide nella tua vita. Ecco perché Dio vive, Dio è nella esperienza. L'esperienza ci cambia, come si cambia per non morire, canta Fiorella. Ed è un cambiamento continuo, quindi è un rinascere, perché non puoi mettere una toppa qua e una toppa là. Sì, lo puoi fare, ma significa andare verso il fallimento. Io ho capito che nella mia vita devi rinascere, e rinascere significa cambiare, ma non cambiare per cambiare perché ci sono delle esperienze che ti hanno aperto gli occhi, che ti hanno fatto vedere mondi nuovi, perché il vero cammino, come vi ho detto, non è andare da Roma a Fortaleza nella foresta, ma il vero cammino è dentro di te. Lek leka, parti, ma dove devo andare? Dentro di te. Ecco, allora la tunica di Gesù era senza cuciture, tessuto dall'alto. Noi dobbiamo spogliarci, dobbiamo togliere questi vestiti ed essere come la donna dell'Apocalisse, che non è la Madonna. La donna dell'Apocalisse è la Chiesa, vestita di sole, vestita di Gesù. A poco noi dobbiamo toglierci questi vestiti che ci appiccichiamo addosso per vestirci di sole, vestirci di Gesù. Ecco che allora io voglio prendere ispirazioni dalle dimensioni dello spirito. Adesso condividevo con Francesca che diceva: ma è irrazionale. Gioia mia, l'ho detto ieri nella predica. No, l'ho detto no, venerdì nella predica, nell'introduzione alla preghiera del cuore. Veramente dice: non è così, abbiamo faticato tutta la notte. Ma sulla tua parola getterò le reti. Sulla tua parola. Ecco, Francesco è una profetessa, allora c'ha questa comunione speciale, il Signore. Però tutti noi, il Signore può dirci alcune cose. E qui in queste alcune cose noi possiamo fare la scelta razionale, oppure la scelta di fidarci, dove è irrazionale, ma è dello Spirito. E adesso sto studiando Santa Teresa Benedetta della Croce, che era filosofa, stupendo, filosofa e anche mistica, santa, e sto vedendo, adesso non so se riuscirò poi a portarle nella predicazione, forse ci riuscirò, ma lì vedi che c'è la ragione che arriva a un certo punto, è bellissimo, arriva a un certo punto, poi lei si ferma, perché lì entra Dio, lì entra la mistica, lì entra lo spirito. Stupendo, cioè una donna veramente meravigliosa. Ecco, a questo però si parte sempre da un'ispirazione, da una domanda. Dio, Gesù non dà mai risposte, mai. Tu se c'è una domanda, lui te ne fa un'altra. È incredibile, veramente. È un uomo, è un Dio. Allora ordinò loro: adesso attingete e portatela al maestro di tavola. E quelli gliela portarono. Attingete, loro attingevano acqua e portavano vino. E soltanto quando noi viviamo fuori dagli otri, è soltanto quando noi viviamo fuori da questa realtà che l'acqua diventa vino. Anche se che l'acqua morta della nostra vita, dei nostri pensieri, delle nostre azioni, diventa il vino dell'amore. E quindi io voglio testimoniare le meraviglie che il Signore compie nella mia vita. Assaggiata l'acqua, tramutata in vino, senza sapere dove venisse. Il maestro, il responsabile della festa, si trova d'accordo, vede sto vino? E non se ne accorge. E da dove viene? Boh, ma il vino è anche buono. Allora, qui c'è un passo che io ho fatto mio, ma che vi dono a voi e che può diventare un passo fondante, guida della nostra vita. Da quel momento, per amore di Giuseppe, il Signore fece prosperare la famiglia di quell'egiziano. Benedisse tutto quello che egli possedeva, casa e campi. Cioè, Giuseppe viene venduto come schiavo ed entra nella casa di Potifarre. Ma Giuseppe è benedetto dal Signore. È benedetto dal Signore. Appena entrato nella casa come schiavo di Potifarre, Dio benedisse la casa di Potifarre in casa e lavoro, nella casa e i campi, cioè la casa e il lavoro. E senza, dice, ma ti stai vantando? No, è la verità. Adesso che sono entrato in questa dinamica dei missionari del Sacro Cuore come provinciale, tante cose inspiegabilmente vanno meglio, sono migliorate. E l'altra volta in un consiglio, in una riunione, dice, ma ci hai avuto fortuna? No, perché alla fine, come dice San Pietro, rendete ragione della speranza che è in voi. Io ho preso questo passo e l'ho letto. Da quel momento, per amore di Giuseppe, il Signore fece prosperare la famiglia di quell'egiziano, benedisse tutto quello che egli possedeva, case e campi. E io ho detto, io sono benedetto dal Signore. Non che voi non siete benedetti, ma io ne ho convinzione, ne ho consapevolezza, sono benedetto dal Signore e il Signore sta benedicendo quello che io faccio. Sono entrata in questo ruolo, che non vivo come ruolo, ma come servizio, e il Signore sta benedicendo. Questo vale anche per ciascuno di noi. Sentiamoci benedetti, sentiamoci unti del Signore, sentiamo che noi siamo la benedizione della nostra famiglia. La nostra famiglia viene benedetta attraverso di noi. Noi ieri abbiamo fatto la messa dell'albero genealogico e chissà quante anime sono state liberate, quante situazioni sono state sbloccate. Adesso stamattina le guardavo questo blocchetto e di cose, con tutte quelle situazioni che veramente c'è da inorridire, ma io sono sicuro che il Signore ha cominciato a benedire quegli alberi genealogici. Noi siamo la benedizione, siamo noi che dobbiamo resettare, dobbiamo chiudere, e quindi anche se siamo schiavi, anche se siamo stati venduti, chi di noi non è stato venduto? Da amici, da parenti, da coniugi, da amici della fraternità, chi non è stato venduto? Ma non fermarti a guardare la zizzania, guarda il grano buono che cresce, perché la zizzania sarà il Signore che la toglierà, come dice, alla fine del tempo manderò i miei angeli e toglierò la zizzania e la brucerò, ma il grano buono lo metterò da parte. La tentazione, la prima mia, è quella di guardare la zizzania, è quella di guardare le cose che non vanno. Se noi guardiamo le cose che non vanno, lasciale andare, come fa le ferrovie dello Stato. Le ferrovie dello Stato, se c'è un treno in ritardo, lo lasciano in ritardo. Non è che dice facciamo recuperare quello e tutti vanno in ritardo. No, quello che è in ritardo accumula sempre più ritardo, ma fanno andare gli altri e puntuale. E così dobbiamo fare noi nella nostra vita. Non siamo lì a guardare chi è in ritardo, non siamo lì a guardare anche i nostri fallimenti. Non è che noi siamo vincenti e tutto ci va bene, qualcosa la perdiamo, ma non stare lì e lasciali andare, lascia il treno, quel treno, lasciali andare in ritardo, fai andare tutti gli altri treni puntuali, lascia andare la tua vita. Quindi guarda il grano buono. E non è facile, e non è facile. Io ve lo dico, ma lo dico a me stesso, perché tante volte poi collaboratori, parenti, sempre queste cose che non vanno, ma le so, le vedo pure io, vabbè che un po' ci sei o ci fai, ma le vedo, però non stiamo lì a parlare soltanto delle cose che non vanno, ma guardiamo le meraviglie che il Signore ha fatto, ma quante meraviglie ha fatto nella nostra vita, e più, come diceva Santa Margherita Maria, guarda le mie mani, sono piene di benedizioni, nella misura in cui mi ringrazi, io te ne darò ancora. La prima parola che ci ha dato ieri il Signore in sagrestia a Robecchetti, anzitutto, rendo grazie al Signore, anzitutto, prima di tutto, rendo grazie al Padre nel Signore Gesù Cristo. Quindi, prima di tutto, rendiamo grazie, tutto il resto verrà da sé. E il maestro di sala chiama lo sposo e gli dice: tutti presentano il vino al buono, quando la gente alficcia è quello scadente, tu il vino bello lo hai tenuto in serbo fino ad ora. Lo sapete fare i migliori anni della nostra vita? No, voi non ci arrivate a tanto, vabbè, ok. Bisogna accontentarsi di quello che abbiamo. Perché qui... E siamo di nuovo a quello che diciamo sempre, il bello deve ancora venire, il vino bello. Allora, io vivo con padri anziani, è uno stress, perché si padri anziani ti parlano sempre, addirittura i tempi di Mussolini, per carità, benedetta l'anima di Mussolini, i tempi, però... E mi pare che non è che era così florido, anche se lo zio Michele, ex sagrestano di Oleggio, e quando parlavo di Mussolini piangeva, dice: l'ho visto 3 volte nella mia vita, il duce, e pareva che fosse veramente il nuovo messia reincarnato. Va bene, però insomma non è che si stava poi così tanto bene, e perché si stava bene quando si stava peggio. Quante volte lo abbiamo detto questo? Eppure, quante volte l'abbiamo detto, il vino buono, il vino bello verrà sempre dopo. Allora, ha fatto 60 anni il bambino Angelo e adesso c'ha un figlio sposato, il nipotino in arrivo?
Speriamo.
Speriamo, no, mi pareva che c'ha una figlia a Venezia, ancora a Venezia, Alessandra?
In Libano.
In Libano, oh mamma. Quindi sei solo con Lucella. Quindi adesso i figli se ne sono andati, sono ritrovati di nuovo e dice: ma che cosa mi posso aspettare a 60 anni? Eppure il bello deve ancora venire. Ma io non lo so che cosa, perché veramente di cose belle il Signore mi ha detto, che cosa mi posso aspettare? Però ecco, il bello deve ancora venire. Il vino bello verrà versato dopo, domani. Ecco, come mi diceva Gloria, chissà che cosa bella il Signore ha in serbo per me oggi o domani. Il primo io mi inquieto un po' per questa razionalità, che è un grande dono. A volte mi inquieta, mi spaventa un po', però ecco la parola di Dio, il vino bello verrà versato domani, il mio futuro è nelle tue mani. Questo qua è il Salmo 31:16, il mio futuro è nelle tue mani. E allora di che cosa mi spavento? Perché tante volte ti spaventano gli altri, perché in effetti con quella razionalità esasperata ti mettono davanti le cose soltanto negative. Ma se il Signore benedice la casa dell'egiziano per mezzo di sé, benedirà anche la casa dove vivo, il mio lavoro, le mie cose, il mio futuro è nelle tue mani. E poi concludo con questo: ad acque tranquille mi conduce, è il Salmo 23, patrimonio dell'umanità. Ad acque tranquille mi conduce, la pecora non può bere nell'acqua che scorre. La pecora per bere ha bisogno dell'abbeveratorio o ha bisogno di un'acqua ferma, di un laghetto, di una pozzanghera, e il pastore, sapendo della pecora, la porta per farla bere ad acque tranquille. Io alcune cose non le posso fare, alcune cose non mi piacciono, alcune cose non ci riesco. Il Signore mi porta lì dove io posso bere, dove io posso realizzare la mia vita. Ed ecco che allora, così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria, i suoi discepoli credettero in lui. Se noi facciamo questo cambio, ecco che allora avviene il cambio di fede dalla religione alla fede, perché sarà Dio a operare in noi. Amen. Grazie, 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 grazie. Amen. Yes.